Salute a tutti, bentrovati nella grazia del Signore, certi della Sua presenza, con il bisogno di porre davanti a Lui e anche mettere dinanzi a noi stessi le gioie e le fatiche di questo tempo, di questa settimana, con il desiderio di condividere la vita con Gesù e di condividerla anche tra di noi. L'altra volta, comunque l'ultima, nel quale vi siete trovati, ricordate ancora, ci eravamo soffermati sulle considerazioni che Paolo fa ad Atene e quindi nella vita di quella città culturalmente così elevata, ma così tanto confuse proprio come vita. Questa volta mi soffermo e poi dopo passeremo nelle volte successive su altri aspetti e sulla città di Corinto questa volta. E perché mai? Perché mi pare una continuazione di quello che ho cercato di dirvi la volta passata, con quel brano degli Atti degli Apostoli, ma anche proprio per guardare un po' come ordine e matrimonio, ossia come Paolo e Aquila e Priscilla sono insieme nel far conoscere Gesù il Vangelo nella vita di allora e quindi nella vita della città di Corinto. E allora, come dire, non è proprio corretto, però il titolo potremmo dire così: Casa e Chiesa annunciano il Signore Gesù, sposi e prete annunciano, sono portatori del Vangelo nel mondo. Ripeto, con il desiderio di continuare una certa riflessione fatta già l'altra volta. Il brano di oggi è Atti 18, dal versetto 1 al versetto 10. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e andò a Corinto. In quella città trovò un ebreo che si chiamava Aquila, nato nella provincia del Ponto, con Priscilla, sua moglie. Era appena arrivato dall'Italia, perché l'imperatore Claudio aveva espulso da Roma tutti gli ebrei. Paolo andò a casa loro, e siccome faceva lo stesso mestiere, rimase con loro e li aiutava a fabbricare tende. Ogni sabato però andava nella sinagoga, si metteva a discutere e cercava di convincere tutti, ebrei e greci. Poi arrivarono Sila e Timoteo dalla Macedonia. Allora Paolo si dedicò soltanto alla predicazione. Di fronte agli ebrei egli sosteneva che Gesù è il Messia mandato da Dio. Gli ebrei però gli facevano opposizione e lo insultavano. Allora Paolo si stracciò le vesti in segno di sdegno e disse loro: «Se non vi salverete è colpa vostra, io ho fatto per voi tutto quello che potevo. D'ora in poi mi rivolgerò soltanto a quelli che non sono ebrei». Quindi Paolo lasciò la sinagoga e andò in casa di un tale che si chiamava Tizio Giusto. Era un greco che seguiva la religione ebraica e la sua casa si trovava vicino alla sinagoga. Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore insieme con tutti i suoi familiari. Anche altri abitanti di Corinto ascoltarono quello che Paolo diceva e così credettero e si fecero battezzare. Una notte il Signore apparve in sogno a Paolo e gli disse: «Non avere paura, continua a predicare e non tacere, perché io sono con te. Nessuno potrà farti del male. Anzi, molti abitanti di questa città appartengono già al mio popolo». Corinto, una metropoli, è un punto d'attrattiva per facili guadagni tra commercio fiorente e anche una grande parte di malavita, ricchezza per i pochi sfruttatori, povertà per molti sfruttati, Beh, insomma, sembra proprio una delle nostre tante città. C'è casomai un'aggravante, questa è data da una idolatria che va insieme a quegli aspetti che sempre in certo qual modo avanzino sempre di più anche nella nostra vita di società, e cioè tutto quello che è il piacere fino ad essere proprio così, in modo sfrontato, il piacere del sesso, della sessualità in tanti modi, che a volte noi cerchiamo di scusare nella nostra vita sociale e ormai anche di cultura, ma che però porta la nota della lussuria, anche se non lo vogliamo riconoscere, o se sembra quasi che dire o usare certi termini o certe considerazioni di andare troppo contro lo stile del tempo. È vero, allora per Corinto c'era un punto ufficiale di questo, una sede dedicata alla dea di tutto il popolo, il tempio di Afrodite, servito allora da più di 1.000 prostitute con dissolutezze e tante forme proprio di esibizione. Ma se abbiamo il coraggio di guardare bene le cose, non è molto diverso anche per noi, da internet. Al modo di esporre le cose anche sui nostri giornali e anche nelle nostre strade e in 1.000 altri luoghi. Beh, insomma, è un quadro che abbiamo da riconoscere, esserci nella nostra vita. E questo ci incoraggia a vedere Paolo. Questo, cioè Paolo, vedere Paolo che entra in questa vita e incoraggia noi stessi a entrare nella nostra vita, nella vita della nostra società, del nostro mondo e trovare vie, le stesse eventualmente che ha usato Paolo. E cioè Paolo che sa compromettersi per Cristo e mettere in discussione quella fede di stampo tradizionale e, come dire, permettetemi questa parola, questa vita festaiola che, vabbè, non pretende più di tanto, ma che vuole dare la soddisfazione al proprio vivere tanto da non portare l'uomo a pensare in modo vero a ciò che vale e quali sono i veri valori. Troviamo un Paolo che dà una testimonianza tenace e aggrappato ad una certezza, non avere paura, ma continua a parlare e non tacere perché io sono con te. Se non fosse altro che per questo, questa sera o questo incontro, basta già trattenere questa considerazione per ognuno di noi, per l'insieme e per il proseguimento della nostra comunità familiare di evangelizzazione. Non avere paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te. Io sono con te. Dicevo all'inizio, tutto questo avviene con questo binomio Paolo, Aquila e Priscilla, la moglie di Aquila, i quali erano appena arrivati dall'Italia perché l'imperatore Claudio aveva espulso da Roma tutti gli ebrei. Proprio in questo contesto anche di migrazioni che ci sono, che sono presenti nella nostra vita, del nostro paese e di tanti paesi, non solo dell'Europa, ma proprio del nostro mondo. La predicazione per Paolo è essenziale, è fondamentale, come abbiamo sentito. All'arrivo di Sila e Timoteo dalla Macedonia, Paolo si dedicò soltanto alla predicazione, ben sapendo qual era il mestiere di Paolo e qual era il suo automantenersi, come abbiamo occasione, no, di sentire il brano che abbiamo udito. A casa loro, a casa di Aquila e Priscilla, rimase con loro e li aiutava a fabbricare tende, e cioè lo stesso mestiere che già lui conosceva. Allora aggiungo alcune considerazioni. Paolo si ferma in questa casa, la casa di questa coppia di sposi, e con i quali condivide anche il lavoro per provvedere alle sue necessità, senza gravare su altri. Beh, delle volte questo mi fa pensare, sapete, un po'. Poi giungo alla considerazione che la mia vita data per la Chiesa, per la comunità, per i cosiddetti ultimi, per i poveri, possa avere anche il pane necessario per me e per i ragazzi che abitano nella casa canonica, i quali hanno da impegnarsi anche loro a trovare il minimo necessario per il proprio sostentamento. Grazie anche alla presenza e al sostegno di tanti di voi e alla provvidenza. Qui Paolo ad Atene trova delle difficoltà, no, scusate, a Corinto trova delle difficoltà grossissime, ad esempio tre gravissimi disordini che tormentavano la vita della comunità cristiana che era da non molto iniziata, e cioè una lacerazione interna grossa. Bisogna andare a leggere la prima Corinti, al capitolo 1, dal versetto 11 al versetto 13, quando troviamo considerazioni di questo genere. Alcuni della famiglia di Chloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi tra voi. Mi spiego, uno di voi dice: io sono di Paolo, un altro io di Apollo, un terzo sostiene: io sono di Pietro, e un quarto afferma: io sono di Cristo. Ma Cristo non può essere diviso. Che ci aiuti questa considerazione? Sì, noi tutti, di qualunque condizione siamo e di qualunque comunità o gruppo apparteniamo, noi tutti siamo di Cristo. Il secondo è quella tacita che c'è anche oggi, come già un po' avevo rilevato prima, quella tacita tolleranza di una immoralità, di una impudicizia così elevata nella vita della nostra società. E il secondo, anche questo bisogno che provano di trovare giudizio o comunque di appellarsi a consigli e a giudizi di gente, cioè i tribunali pagani, di gente che sono al di fuori dalla propria comunità o dalla propria comunità parrocchiale o dalla propria comunità familiare di evangelizzazione, ma proprio per sviare così la correzione fraterna che invece si raggiunge attraverso un'accoglienza paziente e vicendevola, messa nel tempo e sostenuta dalla preghiera. Due vie che aiutano a trovare o ritrovare comunione e concordia. Ecco, allora che tutto questo ci può portare alla domanda che aiuta poi la condivisione. Questo brano di scrittura, questa parola che abbiamo sentito ora, cosa mi dice? Cosa dice a me? Mi porta a condividere che cosa di me e di questa parola.